Cioè, quando sono le 10:31 in punto, diamo il buongiorno a Giovanni Savino. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Noi ci siamo già sentiti, sei già intervenuto diverse volte qui a Radio Onda Rossa, visto che fino a pochi mesi fa lavoravi proprio a Mosca in Russia, e ci siamo già, cioè, ci raccontavi soprattutto nelle prime settimane di guerra cosa stava accadendo dalla parte russa, quelli che erano gli umori e cosa anche, anche semplicemente cosa attraversava come argomenti il mainstream russo. Ma insieme a te oggi volevamo fare invece un altro tipo di racconto, anche partendo dall'approfondimento che hai fatto qualche giorno fa, pubblicato da Valigia Blu, proprio su Alexander Dugin e Daria Dugina, la figlia morta qualche giorno fa durante per via di un attentato. Appunto, insieme ti volevamo chiedere appunto di fare, costruire un ritratto su questi due personaggi, perché Daria Dugina non era semplicemente la figlia di Alexander Dugin, aveva anche un ruolo politico e non solo all'interno di tutta quanta un'organizzazione, anche all'interno di un'organizzazione, di un personaggio che troppe volte ci veniva raccontato dal mainstream italiano e non solo, come il personaggio che non è mai stato, ossia, no, la mente di Putin, braccio destro di Putin, l'ideologo di Putin stesso.
Sì, in realtà questa idea di Dugin come Richelieu del Cremlino, come ideologo di Putin, si è ripetuta anche in questi giorni, e tra l'altro è interessante vedere come sui media russi, sia quelli mainstream che quelli indipendenti, la notizia dell'attentato alla Dugina ormai da 3-4 giorni non è più sulle prime pagine, né tantomeno nell'apertura dei siti. Si è passato ad altro, e questo fa capire anche come vi sia una sorta di strabismo da parte dell'informazione italiana, che probabilmente ha creduto alle sue stesse parole riguardo a Dugin, consigliere di Putin, parole che sono state nel corso degli anni anche rafforzate da quello che sostenevano forze politiche che invitavano il padre del neorazismo russo a intervenire in Italia, descrivendolo come persona assai addentro ai palazzi del potere. E io credo che questa sua marginalità venga confermata anche dal fatto stesso della mancata presenza di Putin ai funerali della Dugina. Putin ha insignito post mortem la Dugina dell'ordine per il coraggio, però non si è presentato ai funerali. Fosse stata una figura di primo piano dell'establishment russo, probabilmente il presidente sarebbe andato. È un'osservazione assai semplice, che però non è stata nemmeno fatta sui media italiani.
Un'altra cosa appunto proprio curiosa, no? che la reazione da parte del governo russo nelle prime ore dell'attentato è stata appunto una reazione forte, veemente. I servizi russi che presentavano foto sulla probabile attentatrice e via dicendo, e poi, come dici tu, nel giro di un paio di giorni si sgonfia tutto. Quindi l'utilizzo a mo' di propaganda dell'attentato durato 48 ore, 72 ore...
Sì, durante 48 ore, 72 ore, con una celerità alquanto sospetta da parte dei servizi russi del fornire prove, che fa sorgere una domanda: allora, se avevate tutte queste prove, perché non avete fatto nulla? Non voglio lanciarmi in interpretazioni dell'attentato, perché sarebbe impossibile con quello che abbiamo in mano, e probabilmente la verità noi non la conosceremo mai, come spesso accade. Quello che è interessante è capire però quanto questa morte possa avere un ruolo nel consolidare l'immagine di Alexander Dugin all'interno della Russia e all'interno del variegato mondo dell'estrema destra russa, perché comunque che sono due cose diverse, nel senso che se a livello ufficiale, a livello dell'establishment, come ho già detto, continua a esserci questa marginalità, all'interno dell'estrema destra russa oggi vi è una martire che è Daria Dugin, martire perché anche stava emergendo come una delle figure principali della nuova generazione dell'ultranazionalismo russo, e figura che può contare su un sostegno mediatico non indifferente da parte di quello che è il principale mezzo dell'estrema destra russa, che è il sito Movimento Anche Holding, al tempo stesso Zargrad, diretto da Konstantin Malofeev, l'oligarca ultranazionalista e ortodosso con grandi intrature all'interno della stessa Chiesa ortodossa, di cui è presente in varie organizzazioni ad essa legata. Malofeev sedeva al funerale a fianco di Dugin e della moglie, e questo potrebbe portare a un consolidamento di quelle posizioni che sono sempre state deboli nell'ambiente dell'estrema destra russa, all'interno proprio perché ora c'è una martire, considerata martire anche per il suo impegno nella guerra in Ucraina, e questo potrebbe portare degli ulteriori sviluppi. Però da qui a pensare che i Dugin siano in grado di controllare padre e figlia, fossero in grado di controllare il Cremlino e di imporlo, ce ne passa parecchio, anche perché si tratta di un'ideologia figlia delle suggestioni del neofascismo europeo, e noi non vediamo un regime neofascista al Cremlino in questo momento.
Daria Dugina, o Dugina, come non so esattamente la pronuncia, come dicevamo appunto nel preambolo, aveva una sua autonomia politica non indifferente, aveva preso anche spazio all'interno dei media russi negli ultimi anni, diventando anche un po' una figura che veniva spesso e volentieri, come raccontavi anche nel tuo pezzo, interpellata proprio come una politologa esperta di politica internazionale e non, quindi aveva un profilo pubblico non indifferente, se vogliamo, appunto, anche emancipandosi dal profilo del padre.
Sì, questo è vero. Tra l'altro lei aveva adottato questo pseudonimo Platonova, anche se negli ultimi anni affiancava a questo pseudonimo la firma fra parentesi Dugina. Platonova perché Daria Dugina si è laureata con una tesi sul neoplatonismo, e il suo argomento di ricerca al dottorato era connesso anche alla filosofia neoplatonica, e si stava provando ad affermare come figura autonoma, però fino a un certo punto, perché poi lei è subentrata nella gestione dell'immagine del padre e di fatto svolgeva il ruolo di press manager e di segretaria del padre, e aveva dichiarato in un'occasione che lei era orgogliosa di portare avanti la bandiera delle idee del padre. Quindi autonomia sì, ma non un distacco, non vi è stata, come dire, qui in senso psicologico, l'uccisione del padre, e quindi un rapporto che più che un rapporto fra padre e figlia era un rapporto fra camerati impegnati nella difesa di una stessa idea.
Anche perché, come già dalle prime ore, diversi account russi raccontavano come dicevano, poi appunto senza stare a fare teorie in un senso o nell'altro, però alcuni ammonivano: attenzione, non è detto che l'obiettivo fosse il padre, proprio perché Daria Dugina aveva un ruolo politico non indifferente, appunto, che si era affermata e si era ritagliata un suo spazio appunto all'interno del dibattito politico russo. Lo dicevo proprio come parentesi, senza poi stare a...
Sì, è verissimo, questa ipotesi c'è. Io personalmente resto comunque un po' scettico al riguardo, perché comunque, se è vero questo per Daria Dugin all'interno della Russia, comunque la figura di Dugin al di fuori della Russia è molto più nota, e probabilmente un attentato con Dugin vittima e non padre della vittima avrebbe fatto più, avrebbe avuto una risonanza maggiore. Però insomma è vero quello che dici dell'autonomia politica e del suo profilo di, della Dugin quantomeno in Russia.
Allora, a che punto è, facendo anche un passo di lato, allora, a che punto è la, la propaganda appunto di guerra russa, se non ha usato come si pensava almeno dalle prime ore la, l'attentato a Dugin per dare un po' una rimpolpata, no? Se, se vogliamo, per cercare di riavvicinare anche semplicemente le destre europee alla propaganda russa?
Che punto è? Ma dobbiamo tenere prima di tutto il punto che la propaganda russa ha come primo obiettivo l'interno del paese e che come questo obiettivo viene perseguito non secondo una propaganda classica che punta a convincere le persone della bontà del proprio progetto, ma come una propaganda che punta in realtà a lasciarli immobili in confusione. Questo è un grande problema perché facendo passare l'idea che tutti mentono mette al riparo dalla possibilità di propagande contrapposte, di informazioni indipendenti di penetrare all'interno dell'opinione pubblica russa. Però l'effetto boomerang che ha, che quando si tratta di mobilitare la popolazione si risolve in qualcosa di poco soddisfacente, perché comunque, cioè, insomma, fino a ieri dicevate una serie di fesserie, come mai oggi da noi volete una mobilitazione di fatto? Il reale problema con la propaganda di guerra è anche dovuta a tutta una serie di immagini che sono state portate avanti soprattutto nei primi, nelle prime settimane e poi nei primi mesi dell'invasione, e che oggi cominciano ad avere problemi. Faccio un esempio molto più pratico. A settembre probabilmente vedremo i referendum per l'annessione delle repubbliche del Donbass e delle regioni occupate, o di quei territori, di quelle regioni occupate dalle forze armate russe. Ebbene, il piano iniziale dell'amministrazione presidenziale era quello di giungere alla completa liberazione, come viene chiamata da loro, della regione di Donetsk per settembre, ma al momento la regione di Donetsk è al 59% sotto il controllo dei russi. Anche le regioni occupate dai russi come Kherson, Zaporizhia e Kharkov solo parzialmente sono occupate. Da Kharkov, che è al 33% occupata dalle forze armate russe, a Kherson, che è circa al 90% occupata dai russi. E il reale problema che si poneva nell'amministrazione presidenziale era: dovremmo spostare il referendum, perché i referendum dovevano essere fatti a missione compiuta, però la missione in questo momento non è compiuta. Al tempo stesso, non spostare referendum in vista dell'autunno, che sarà comunque difficile anche per la società russa, non solo per noi, non sappiamo come fare, perché la domanda può sorgere spontanea, ma ci avevate promesso che entro settembre questa storia finiva.
Un'altra curiosità, è possibile quantificare quella che è o quanto è la consistenza, quello che è appunto l'opposizione interna sia in Russia o in Bielorussia, che ovviamente spesso e volentieri ha dei tratti anche e soprattutto clandestini, proprio per quello che è la severità del regime russo su tutto ciò che si oppone al governo Putin?
È molto difficile quantificarla, perché si tratta di una opposizione che agisce in un contesto di forte repressione preventiva. Si tratta di un'opposizione che di fatto può contare poco o nulla su quelle che sono le organizzazioni già strutturate, che nel corso degli anni sono state, per un combinato disposto, messe via dalle autorità russe. Quello che però possiamo percepire sono quelli che sono alcuni dati che ci vengono dati dalla stessa repressione. Abbiamo avuto più di 16.000 fermi per le manifestazioni contro la guerra, abbiamo una grande quantità di casi portati in tribunale per vilipendio alle forze armate e per la diffusione di fake news. Leggevo stamattina i dati di ieri di Roscomanzor, che è l'autorità di controllo dell'autority di controllo di internet e di tante altre cose in Russia, che parlava di un incremento del 25% delle denunce per varie attività e vari reati negli ultimi mesi. Quindi abbiamo avuto più di 140.000 denunce, e la maggior parte di questo incremento è dovuto a denunce fatte da comuni cittadini su quelle che sono posizioni antimilitariste e contro la guerra. Quindi tenendo conto di questi numeri, noi possiamo dire che in questo momento parliamo di tre Russie: una Russia che è contro la guerra e che prova a manifestarsi secondo i mezzi che ha e con un grande coraggio; una Russia che è favorevole alla guerra e che probabilmente, ed è questo che sarà interessante da vedere alla luce dell'omicidio della Dugina, vuole addirittura una maggiore radicalità nella conduzione della guerra, ad esempio proclamando la mobilitazione generale dell'esercito; e una Russia di mezzo, che è quella che prova a tirare a campare in questi momenti, che vive le difficoltà della guerra, perché le difficoltà ci sono evidenti nell'inflazione, sono evidenti nell'inizio della perdita di posti di lavoro, che in questo agosto è cominciata ad essere un fattore importante, e che però al tempo stesso, per una serie di ragioni diverse, perché questa terza Russia è assai composita, non scende in piazza, non si manifesta come forza possibile a mettersi d'accordo o con la prima o con la seconda delle Russie che ho appena elencato, per provare a portare avanti un cambiamento in un senso o nell'altro. Quindi io credo che in questo momento la situazione della società russa sia divisa in tre.
E proprio su quest'ultimo aspetto che hai toccato adesso nel tuo intervento, oggi i giornali italiani davano spazio, in realtà, uno dei temi centrali dall'inizio del conflitto, no? La strategia, diciamo, dei paesi occidentali è stata quella di punire la Russia con sanzioni economiche. Oggi sui giornali italiani ci iniziavano a essere grossi dubbi sull'efficacia effettiva di questi strumenti. Su questo io ti chiederei se hai modo di fare un tuo commento su quello che ti sembra effettivamente essere l'impatto dell'isolazione,
perché è difficile capire, perché poi la propaganda ovviamente antirussa, quella dalle parti nostre, distorce anche quello che è il racconto, no? Ci hanno raccontato per settimane l'impatto delle sanzioni contro la Russia, che stava facendo crollare la Russia, come ci raccontavano dei dissidenti interni all'esercito russo che si stavano schierando contro Putin, tutta roba che poi alla luce degli eventi delle settimane e dei mesi passati erano tutte balle.
Ma in realtà il reale problema è che secondo me vi è un modo di fare informazione molto evocativo, attento al clickbaiting e allo strillare la notizia, più che provare a trovare delle fonti e avanzarci sui ragionamenti. Per cui, da un lato, abbiamo visto quello che dicevi, l'idea per cui crolla, 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 senza nessuno che ha mai utilizzato il condizionale. Io, per quanto mi riguarda, sono sempre un grande fautore del condizionale, perché comunque l'economia e la società sono dei campi che dipendono da molti fattori, e quindi non è possibile provare a dare una risposta univoca subito. Però il dibattito italiano è quello che è. All'interno della Russia in realtà problemi economici ve ne sono, socio-economici non solo per le sanzioni, ma quanto per la rottura della supply chain con l'Unione Europea. Mi spiego meglio. Se si va a vedere una carta della distribuzione demografica nella Federazione Russa, si vedrà che è una carta che vede gran parte della popolazione distribuita nella Russia europea, e quindi lungo l'asse Pietroburgo-Mosca-Sochi, e poi a seguire lungo quella che è la Transiberiana. Questo cosa vuol dire? Che gran parte del commercio, delle importazioni e delle esportazioni avviene su quella linea lì e avviene soprattutto da e per l'Occidente. Il fatto di aver visto numerose compagnie che sono uscite dal paese, di aver avuto restrizioni dal punto di vista doganale, eccetera, eccetera, sta avendo un effetto sul paese, effetto di cui anche i giornali, i media catastrofisti italiani non ne parlano. Faccio un esempio: tutto il settore dell'automotive russo, e non solo quello legato a Volkswagen e ad altre aziende occidentali che sono uscite o che stanno uscendo dal mercato, ad esempio Mercedes-Benz ieri ha annunciato l'uscita dal mercato russo, ma anche quelle che producono macchine russe, penso alla Lada. E gli operai, ad esempio, degli stabilimenti di Ijevsk, di Nizhny Novgorod, di Togliatti, si trovano in questo momento a Prastoi. Il Prastoi è una specie di cassa integrazione che viene data ai lavoratori delle fabbriche nel momento in cui la produzione è ferma. Produzione è ferma perché non arrivano più tutta una serie di ricambi che provengono dall'ovest. Dall'altro canto noi sentiamo questa tiritera del fatto che l'Occidente crollerà e l'Europa andrà in crisi per effetto delle sanzioni russe, che sarebbero viste come un boomerang. Secondo me in entrambe le narrazioni sfugge un aspetto: che la Russia nel corso degli ultimi 30 anni è diventata parte integrante del mercato mondiale e a differenza di paesi come l'Iran, la Corea del Nord o la stessa Cuba, è stata cacciata, diciamo così, da questo contesto del mercato mondiale nel momento in cui la sua integrazione era massima. Ed era massima come sia esportatrice di materie prime che come importatrice di prodotti fatti e finiti o di ricambi e altri pezzi per la propria industria. E questo non è mai avvenuto nella storia contemporanea. E quindi questo fatto avrà delle ripercussioni non solo all'interno della Russia, e io credo che queste ripercussioni saranno più evidenti proprio a partire dall'autunno, perché non si può essere in cassa integrazione in eterno. Tra l'altro questo tipo di cassa integrazione è una cassa integrazione che viene decisa e mandata avanti dai singoli stabilimenti e non da programmi governativi o regionali, e al tempo stesso noi vediamo in Europa il boom dei prezzi riguardo quello che sono gas, petrolio, ma anche ad esempio il pellet, e quindi ne vedremo delle brutte, mettiamola così. Quello che sarà interessante capire è come il governo russo utilizzerà una situazione inedita che si trova ad affrontare, perché trovandosi di fatto senza importazioni e però continuando ad avere un export considerevole, che è quello di petrolio e gas, utilizzerà questo surplus che mai aveva avuto a livello monetario, e come lo investirà e se lo investirà per migliorare la condizione della popolazione. Questo però è tutto da vedere.
Perfetto, 24 minuti da quando abbiamo cominciato, non volevamo rubarti tutto questo tempo, Giovanni. Noi ti ringraziamo per questo excursus che ci hai fatto su quelle che sono appunto le ultime settimane in Russia, su quelle che sono anche le conseguenze di un attentato che ci è stato raccontato come in un modo, ma poi non ha avuto le ripercussioni che qualcuno aveva accennato potessero avere. È anche un altro dei tanti aspetti curiosi a margine di questo conflitto, che io pensavo ad esempio che venisse usato in maniera più massiccia, ma invece, come ci ha raccontato, è durato lo spazio, no, della notizia in sé e nient'altro. Non so se avevi altro da aggiungere, tutto lo spazio necessario ovviamente.
No, da aggiungere, l'unica cosa che vi invito a seguire il mio canale Telegram, che è Russia e altre sciocchezze, e che comunque imparate sempre a provare a trovare varie fonti, perché oggettivamente nella situazione in cui siamo e nel modo in cui viene affrontata l'informazione in generale, ma in particolare riguardo a questa guerra, bisogna evitare di iscriversi a una delle tifoserie in campo.
Esatto, siamo abbastanza d'accordo. Un abbraccio, grazie ancora.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.